Bene, a questo punto vorrei portarvi in Filippesi capitolo 3, un testo che abbiamo iniziato la scorsa settimana. È un passo meraviglioso che Dio ci ha messo davanti per incoraggiarci in questo periodo a continuare a correre in vista del premio celeste. In altre parole, per avere uno sprono a crescere nella vita cristiana, a andare avanti nella vita cristiana. Leggiamo questo testo insieme, Filippesi 3. Versetto 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Correre in vista del premio. Non so voi, ma io non ho ancora conosciuto un corridore che non abbia avuto bisogno di incoraggiamento, di essere spronato a proseguire la corsa. Ci sono stati periodi della mia vita dove andavo a correre, ogni incoraggiamento era buono, perché la corsa è faticosa, la corsa è lunga, la corsa è stancante. Talvolta, molte volte si è tentati a fermarsi e Filippesi capitolo 3 però ci ricorda che non è ancora arrivato il momento per noi corridori cristiani di fermarci. Non possiamo permetterci di farlo, non possiamo compromettere l'unica corsa che stiamo svolgendo. Siamo incoraggiati, lo dico un'altra volta, a continuare a crescere nella vita cristiana, a proseguire nella corsa verso la meta. E per riuscirci abbiamo bisogno di dei principi che l'Apostolo Paolo qui definisce per noi, delle condizioni necessarie per continuare a correre in modo da ottenere il premio. E abbiamo notato la scorsa settimana che questo brano ci mette davanti sei condizioni per correre in vista di questo premio celeste. Abbiamo visto le prime tre condizioni settimana scorsa, oggi vedremo le successive. Vorrei tornare un po' indietro per rifare un riassunto per le nostre menti di quello che abbiamo detto. Allora, la prima condizione la troviamo al versetto 12 ed è avere la giusta visione di noi stessi. Paolo dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia arrivato alla perfezione. Non sono ancora arrivato al traguardo. Non posso pensare di essere già lì. I giudaizzanti che erano lì a Filippi predicavano che si poteva ottenere la perfezione attraverso l'osservanza della legge. Paolo, al contrario, dice di se stesso e di chiunque, senza mezzi termini, noi non abbiamo raggiunto ancora la perfezione, noi non siamo ancora al traguardo, noi non siamo ancora in cielo, dobbiamo correre, dobbiamo avere chiara questa visione riguardo noi stessi. La seconda condizione che abbiamo visto è che dobbiamo metterci il giusto impegno. Per giusto impegno si intende il massimo impegno, tutto lo sforzo, la completa dedizione, pieno zelo per la propria santificazione. Paolo dice: proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo. Si stende per afferrare il premio, stira i muscoli spirituali, attinge le forze dalla grazia di Dio per continuare ad andare verso avanti. Lo scopo di Dio, dice Paolo, è diventato il suo scopo da quando ha conosciuto Cristo. Desidera essere come Cristo e vive ogni giorno per realizzare questo scopo nella sua vita. Mette il suo massimo impegno. Per questo, questa è la santificazione, sorelle e fratelli. Il nostro impegno, il nostro sforzo, la nostra obbedienza. E poi l'ultima condizione che abbiamo visto precedentemente è la terza, ovvero avere la giusta mentalità. Versetto 13, Paolo ci dà un grandissimo insegnamento. Lui ci dice che quando fa la sua corsa si è prefissato di fare una cosa. Non guarda indietro, non guarda al passato. Perché lui sa che il passato lo frenerebbe nella sua corsa, sa che i sensi di colpa per i suoi peccati lo ingabbierebbero in qualche modo. sa che le amarezze, i rancori non lo aiuterebbero a stendersi in avanti verso il traguardo, sa che ha bisogno di questa mentalità vincente, andare avanti, non andare indietro, perciò guarda avanti, non guarda indietro, ma guarda avanti. Sa che per il Signore c'è ancora tanto da fare, sa che la strada è ancora lunga, ci sono conquiste, non vuole farsi perdere questo pezzo di corsa, sta ancora completando in ubbidienza la sua santificazione, sa che il Signore lo sta chiamando ad andare avanti, a non fermarsi. Fin qui ci eravamo fermati la settimana scorsa, da qui proseguiamo, e per proseguire comincerei con una domanda. Sapete qual è la cosa più difficile durante la corsa? Non è partire, sicuramente non è fermarsi, ma è continuare a correre. In ogni gara arriva il momento in cui il corridore ha voglia di fermarsi, ma c'è qualcosa che lo spinge a non fermarsi e ad andare avanti. Qual è quella cosa? Il premio. Questo ci porta alla quarta condizione. Dobbiamo avere la giusta motivazione. Siamo al versetto 14, guardate con me. Qui troviamo il cuore di questa sezione, dell'intero passo, versetto 14. Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. E osservate con me questo tempo del verbo, corro, è a presente. L'idea di Paolo è che sta correndo, continua a correre, non si ferma davanti ai problemi, non si fa fermare dal passato. Ciò che lo spinge a continuare è una grande motivazione. Ha una motivazione più forte per continuare che fermarsi, più forte delle delusioni, più forte della stanchezza, più forte delle incomprensioni, più forte della sfiducia, più forte delle difficoltà, più forte di qualsiasi altra cosa. Qual è questa motivazione? Lo dice il premio. Lui vuole ottenere il premio. Ultimamente ho ascoltato e ho riletto tante interviste di molti atleti italiani che hanno vinto a Tokyo 2020. Vorrei leggervi alcune delle loro parole, sono proprio parole, citazioni. Allora, Manuel Frigo, argento nel nuoto della staffetta 4%, a un certo punto dell'intervista ha detto: questa medaglia mi ripaga per tutto il duro lavoro fatto in questi anni. Manfredi Rizza, argento nella gara di canoa: questa medaglia mi ripaga davvero per tutto. Filippo Tortu, oro nella 4%, quando era più giovane, nelle giovanili, ha fatto delle gare e in un'occasione al photo finish si è lanciato per arrivare prima, era con gli altri, con un altro, e si è lanciato, è caduto, si è spaccato i polsi. E lui ha detto in questa intervista: alle Olimpiadi giovanili di Nanchino, cadendo mi ruppi tutti e due polsi, ma ogni centesimo conta e ha dietro una storia di fatica e sacrifici. Questa medaglia mi ripaga da tutto. Vanessa Ferrari, l'ho seguita per tanti anni perché mi è piaciuto guardare il corpo libero, argento al corpo libero, era tornata dopo un gravissimo infortunio, rottura del tendine, gareggiava con un enorme dolore, ha detto queste parole: questa medaglia mi ripaga di tutti i sacrifici fatti sin da quando sono bambina e soprattutto negli ultimi anni dopo la rottura del tendine. È stato complicato tornare, ma questa medaglia mi ripaga da tutto. E potrei veramente continuare con tante interviste di tanti atleti. Che cosa li ha motivati? Un chiodo fisso. Che cosa li ha spinti a sopportare? Cosa ha dato loro le forze per continuare quando non ne avevano più? Il premio. Il premio da ottenere. E per il cristiano è la stessa cosa. Paolo dice: io corro, continuo a correre, sto continuando a correre, non mi sto fermando e lo faccio per il premio, per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo. Che grande incoraggiamento avere questa motivazione questa mattina. La sua corsa non è per partecipare, non sta correndo come uno che sta partecipando. Lui non sta correndo come uno che vuole ricevere il minimo previsto. Lui non sta correndo come uno che si affianca come per prendere il premio della consolazione. Corre per il premio destinato al vincitore. Quante volte la nostra corsa cristiana si è fermato o ha rischiato di fermarsi. Abbiamo attraversato tempeste, lotte, delusioni, stanchezza, prove, peccati, cadute. Siamo arrivati al punto che ci siamo chiesti: perché devo continuare a correre? Non sarebbe meglio fermarmi? Perché correre? La risposta chiara è: fallo per il premio che ti aspetta. Paolo dice: io voglio il premio, io corro per il premio. Vuoi sapere perché continuo e non mi fermo? Lo faccio per il premio. E se pensiamo alla vita dell'apostolo Paolo, alle sue difficoltà enormi, e consideriamo che lui è andato avanti, non ci può essere un'altra spiegazione. Lui aveva in mente una cosa: il premio. Il premio della celeste vocazione. I credenti, noi tutti, non riceveremo il premio sino a la celeste chiamata. Letteralmente significa che è una chiamata che viene dall'alto, da sopra, per sottolineare la sorgente di questa chiamata e anche dove questa chiamata ci porterà. La chiamata è di Dio ed è fatta in Cristo Gesù. Saremo fatti perfetti come Cristo è alla gloriosa presenza di Dio in cielo. Come abbiamo già sottolineato la settimana scorsa, la perfezione non è qui, non è su questa terra, sarà nella gloria. La linea del traguardo della gara è la soglia d'ingresso nel cielo, dove il premio sarà consegnato. C'è una grandissima confusione, penso, tra i credenti riguardo al premio celeste. Molti cristiani vedono il cielo come un luogo dove saranno riconosciuti tanti premi individuali a tanti credenti, in base a come loro hanno vissuto la loro vita su questa terra. Se avranno vissuto bene, allora i loro premi aumenteranno, cresceranno. Se avranno vissuto male, allora molti premi saranno loro tolti, saranno loro negati. Li avevano conquistati, ma poi sono caduti qua e là. Togliamo un premio, togliamo un altro. Ho sentito molte volte tanti ragionamenti di questo tipo fra i credenti. Ma questo è un concetto completamente e totalmente contrario al concetto della grazia di Dio che noi abbiamo conosciuto. Il premio di cui parla l'apostolo Paolo non ha nulla a che vedere con questo. Intanto vi faccio notare che Paolo parla di premio singolare, non premi plurale. E allo stesso modo, cioè al singolare, Gesù ne parla, per esempio in Matteo 5, in Luca 6, quando dice: rallegratevi e giubilate perché il vostro premio singolare è grande nei cieli. L'apostolo Paolo parla in 1 Corinzi capitolo 3, versetto 14, del fatto che colui che ha costruito in vista dell'eternità, secondo le realtà spirituali che dureranno, riceverà ricompensa singolare, non ricompense plurale. Dunque non si parla di premi, ma il corridore cristiano, ovvero ogni vero credente, ovvero ogni vero cristiano, riceverà al traguardo il premio. Che cos'è questo premio? Beh, l'apostolo Paolo ci viene in aiuto, lui l'aveva ben chiaro e in ogni testo che lui ha scritto sotto la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo è chiarissimo. Lui aveva ben chiaro cosa fosse e alla fine della sua vita farà una delle più belle affermazioni riguardo ciò che accadrà ai credenti alla fine della loro corsa cristiana. In 2 Timoteo capitolo 4, versetti 7 e 8 dice queste parole: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. E questo è quello che ogni vero credente può dire alla fine della sua corsa. Non è tornato indietro, è andato avanti, ha perseverato. E poi dice: ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E poi aggiunge: non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Allora, quando ero giovane nella fede, pensavo questo, che in cielo ci sarebbe stato qualche credente con questo tipo di corona, la corona della giustizia, perché lui aveva amato l'apparizione di Cristo. E poi in cielo avrei incontrato altri credenti, io non avrei mai voluto essere tra questi, ma temevo, credenti che, non avendo amato l'apparizione di Cristo, loro non avrebbero avuto questa corona. Ma una domanda, ma può un credente, vero credente, salvato, non amare, vedere Cristo faccia a faccia, il suo Salvatore? Potrebbe mai un credente non amare vedere il Signore Gesù Cristo nella gloria? Non è per questo che stiamo vivendo, non è questo che stiamo aspettando con tutto il cuore. Chi avrà amato l'apparizione del Signore? Chi avrà desiderato vedere Cristo faccia a faccia? La risposta è ogni vero credente. Domandati se non hai questo desiderio. Domandati se non sei pronto a morire oggi per incontrare il Signore. Perché ogni vero credente ama vedere il suo Salvatore faccia a faccia, non vede l'ora, è impaziente. E Paolo afferma che in quel giorno in cui tu finalmente, con grande gioia, con grande impazienza, vedrai Cristo faccia a faccia, che cosa accadrà? Riceverai, come ogni altro credente, la corona di giustizia. In altre parole, avrai la corona che è la giustizia. Riceverai la giustizia di Cristo perfetta in te. Solo allora afferrerai quel premio che hai così diligentemente perseguito durante tutta la tua corsa cristiana. La meta sarà il premio. Il premio sarà la meta. La ricompensa sarà il traguardo. Il traguardo sarà la ricompensa. Di che cosa si tratta? Essere come Cristo è. Essere fatti come è Cristo. Per la grazia di Dio essere rivestiti perfettamente della giustizia di Cristo. Vi ricordate le parole dell'Apostolo Giovanni, 1 Giovanni capitolo 3, versetto 2? Carissimi, ora siamo figli di Dio. Già siamo figli di Dio. Non saremo, siamo. Però c'è qualcosa che riguarda il futuro. E dice, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli, cioè Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Di cosa sta parlando Giovanni qui? Del premio celeste, del premio della celeste vocazione, della ricompensa, della corona che è la giustizia di Cristo, dell'essere fatti simili a Lui, di ciò che riceveremo al traguardo, della meta meravigliosa che ci sta attendendo e che noi otterremo in quel momento. La parola di Dio ci dice che la meta della corsa di ogni credente è essere come Cristo, e quella è anche la ricompensa della corsa stessa, la salvezza, essere nella gloria, nella perfezione. Questo è il premio che Dio consegnerà a tutti i veri credenti, a tutti quelli che correranno la gara sino al traguardo, a tutti quelli che dimostreranno con la loro vita che la loro fede è autentica per la grazia di Dio. Ci sarà un giorno in cui saremo come Cristo è. Che grande motivazione. Oh cristiano, guarda ai tuoi peccati e sarai distrutto. Guarda al tuo passato e sarai bloccato. Cristiano, guarda le tue sconfitte, sarai ancora più depresso. Ma Dio ci dice questa mattina, guarda per fede avanti a quello che ti attende, a ciò che sarai, alla perfezione che ti aspetta. Guarda quello che ti ho riservato, guarda tutto quello che ho in serbo per te. Guarda il premio, guarda la gloria, guarda la presenza di Cristo, guarda alla perfezione e trova motivazione oggi per continuare a correre la tua gara. Quello è quello che sarai, quello è quello che sta per succedere. Continuiamo a correre guardando avanti, viviamo alzando lo sguardo in alto in attesa del giorno in cui vedremo Cristo faccia a faccia e riceveremo il premio della celeste vocazione. Questa è una grande motivazione. Paolo ha ancora altri principi da infonderci e aggiunge una quinta condizione per correre bene. Non solo avere la giusta motivazione, ma anche avere la giusta fiducia in Dio. Versetto 15, sì, versetto 15, dice sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Sapete qual è la parola esatta che l'Apostolo Paolo usa quando leggiamo maturi? È la stessa del versetto 12, quando usa il termine perfezione. Allora Paolo non è in contraddizione, ha appena affermato che fino a quando saremo su questa terra non ci sarà la perfezione, ma qui diventa sarcastico verso i giudaizzanti, sta dicendo che se c'è qualcuno che può vantare un certo tipo di perfezione, quello è il vero cristiano, non certo loro. Infatti, da un punto di vista posizionale, i cristiani sono resi perfetti in Cristo, e da qui parte per proseguire e dire che tra questi cristiani ce ne sono alcuni, tra questi cristiani posizionalmente perfetti, ce ne sono alcuni che non hanno l'attitudine di voler crescere fino alla perfetta statura di Cristo. Sono quei cristiani che non corrono, che si stancano, che sono confusi, sono quei cristiani attaccati al mondo, alle cose di questo mondo, che non stanno pensando alle cose di lassù, quelli che non sono focalizzati sulle realtà spirituali. Però crescere e maturare dovrebbe essere il desiderio di ogni credente. Vedere crescere se stessi alle più alte vette spirituali, calarsi nella profondità della parola di Dio per comprendere la gloria di Cristo ed essere trasformati, fare dei passi avanti rispetto a ieri, rispetto al passato, questo dovrebbe essere il desiderio di ogni credente. Vedere maturare il proprio coniuge dovrebbe essere il tuo desiderio, l'oggetto delle tue preghiere, il motivo per cui piangi quando ti rendi conto che non sta accadendo. Vedere tuo marito che apre la Bibbia in famiglia dovrebbe essere la preghiera intima, costante di qualsiasi moglie cristiana. Assistere a una crescita spirituale dei propri figli dovrebbe essere lo scopo di ogni genitore cristiano. La crescita verso la maturità in Cristo dovrebbe essere la preoccupazione di qualsiasi pastore del proprio gregge. E Paolo è chiaro, tutti quelli che sono maturi desiderano crescere, sia questo il desiderio di quanti siamo maturi. E poi ci confrontiamo con le epistole del Nuovo Testamento e vediamo che in molte chiese erano presenti credenti immaturi. A Corinto Paolo scrive che c'era bisogno ancora di latte, perché dopo tanti anni dalla conversione molti credenti erano ancora dei poppanti. E a Filippi Paolo è costretto a veicolare il pensiero della crescita cristiana, essendo conscio che avrebbe incontrato il sentimento di quanti, cioè di alcuni che erano maturi, non di tutti. E purtroppo la storia si ripete anche oggi, fratelli e sorelle. Le chiese sono piene di cristiani immaturi che non stanno crescendo, che non hanno la crescita come desiderio vitale per la propria vita. Sono molto attivi a parlare di tutti i propri interessi, hobby, tutto quello che c'è su questa terra. Si scaldano quando parlano del passato, dei rancori. Si focalizzano su quello che è accaduto, ma non si stanno protendendo avanti, non si stanno scendendo, non vanno verso il traguardo, non stanno crescendo. E lascia che ti domandi, forse sei tu tra questi. Se l'Apostolo Paolo dovesse scrivere una lettera indirizzata alla Chiesa Veritas di Rozzano e dovesse scrivere che non può dare cibo solido ma latte, forse avrebbe in mente proprio te? Quali sono i sentimenti spirituali che stanno dominando il tuo presente? Dimmi che ne è stato di quel santo desiderio che avevi di conoscere Dio di più. Che ne è stato del tuo zelo per Cristo? Cos'è accaduto alla tua determinazione di avere la vittoria sul peccato? Come quel bambino che non sta crescendo manifesta un grave problema, un cristiano che non fa progressi è una anomalia, è una preoccupazione, è un grande punto di domanda. E di fronte a questa triste realtà potremmo scoraggiarci, potremmo dire: ma che cosa ne sarà di noi? Ma noi non vogliamo farci abbattere, ma avere lo stesso atteggiamento che ha quel grande esempio davanti a noi, che è l'Apostolo Paolo, questo atteggiamento di fiducia che lui riponeva nel Signore per la crescita dei credenti. Guardate che reazione di fede trionfante che ha l'Apostolo Paolo. Che cosa dice? Se voi pensate ad altro, se voi pensate ancora in maniera immatura, se vi siete fermati a una spiritualità bassa, io ho ancora fiducia, piena fiducia in quello che Dio sta per fare. Dio vi rivelerà anche quello. Ci sono realtà spirituali che avete ancora bisogno di conoscere. Ci sono dinamiche della vita cristiana che non avete ancora imparato. Ci sono verità basilari per la vostra crescita che avete ancora disperatamente bisogno di afferrare, di fare vostre. Dio lo farà, Dio porterà tutto quello nella vostra vita. Io non posso fare nulla, ma è l'impegno di Dio portare avanti i suoi figli. Io posso pregare per questo, non posso intervenire. Io non ho la forza per cambiare i cuori, ma ho questa piena fiducia nelle promesse di Dio, e Dio ha promesso che avrebbe prodotto in voi, e lo dice già ai Filippesi, il volere e l'agire, capitolo 2. E dice Filippesi al capitolo 1, Dio ha promesso che avrebbe portato a termine l'opera che ha iniziato in voi. E miei cari, ci sono periodi nei quali noi non abbiamo sentimenti maturi, uno spirito che sta ricercando la perfezione che ci attende. Ci sono momenti nei quali qualsiasi insegnamento, qualsiasi correzione, qualsiasi esortazione ci vengono fatte e non vengono ascoltate. Ci sono stagioni nelle quali niente e nessuno riesce a scalfire la crosta spirituale del nostro cuore così duro. Non sta accadendo nulla. Ma se siamo veramente figlioli di Dio, se apparteniamo veramente a Lui, allora sapete che cosa accadrà? Che arriverà il tempo in cui Dio farà qualcosa. Che Dio farà cadere ciò che non sta accadendo, che Dio interverrà nella nostra vita portando santificazione, portando crescita. Dio ci porterà verso altezze, verso profondità che non abbiamo ancora visto, ci spingerà verso la perfetta statura di Cristo. Questa è la meravigliosa realtà, verità della santificazione. Dio vuole il nostro impegno, Dio desidera il nostro sforzo, ma anche ci assicura la sua opera nella nostra vita. Dio vi rivelerà anche quello. E sapete come Dio lo fa? Sapete come Dio cambia i nostri cuori? Sapete come Dio ci rivela che abbiamo bisogno di crescere in questo, in quest'altro ancora? Lui non apparirà improvvisamente in una luce. Lui non ci darà un sogno rivelatore. Non sentiremo una voce candida così comparire in una stanza buia. Dio ci mostrerà che dobbiamo crescere, lo farà attraverso le difficoltà, attraverso le prove, attraverso gli insuccessi, attraverso la sofferenza, attraverso la correzione, parlandoci in maniera speciale tramite l'incontenibile potenza della parola sua. Lui sa mettere il dito dove siamo sensibili, sa mettere il dito nella piaga, lui sa immergerci in circostanze più grandi di noi, lui sa come metterci in ginocchio a pregare. E il motivo per cui lo fa è che desidera che noi cresciamo. Questo è amore, questo è amore di nostro padre per noi suoi figli. Io ho questa fiducia per la mia vita, non ho fiducia in me stesso, ho fiducia in quello che Dio farà. Io ho fiducia in quello che Dio farà nella nostra Chiesa. E voglio incoraggiare anche te a riporre questa piena fiducia in Dio per la crescita della tua vita, del tuo coniuge, dei tuoi figli, delle persone per cui stai pregando, per i cristiani che sono intorno a te. Non scoraggiarti. Ricordati che la santificazione è anche un lavoro di Dio. E così questa è la condizione necessaria per continuare a correre, avere fiducia in quello che Dio sta facendo. La quinta condizione, arriviamo alla sesta. E cioè avere la giusta coerenza, avere la giusta coerenza. Guardate versetto 16, Paolo inizia dicendo soltanto, in altre parole, ancora una cosa, non ho ancora finito questo concetto, voglio aggiungere qualcosa. E aggiunge poi appunto, soltanto dal punto in cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Per me questa frase è stata di grande incoraggiamento nella mia vita cristiana. Non è inutile quello che stai facendo, ha valore la tua fedeltà nel fare quello che sai che Dio ti chiama a fare. Paolo sta dicendo ai Filippesi di muoversi lungo la strada che li ha condotti sino a quel punto nel loro progresso spirituale. Continuiamo a camminare per la stessa strada. Questa espressione è un'espressione militare che veniva usata per il battaglione che marciava in fila, che era allineato sulla stessa riga, si camminava sulla stessa linea, e l'enfasi è messa sul fatto che mentre mi sto muovendo verso quel premio, devo rimanere coerente con ciò che mi ha portato fino a quel punto. Stai seguendo la strada già tracciata, che ha valore, che ti ha fatto del bene, che ha prodotto la tua crescita, I principi che ci hanno aiutati a crescere sono quelli in cui il cristiano deve continuare a perseverare. Non ci sono novità strabilianti da seguire, non ci sono personaggi improvvisamente che diventano fondamentali per la mia vita, ci sono degli ottimi esempi che siamo anche chiamati a seguire, ma quello che voglio rimarcare è non ci sono nuove scoperte che abbiamo bisogno di fare. Domandiamoci, che cosa mi ha aiutato nella mia crescita da quando sono credente? Che cosa ho visto che Dio ha usato per produrre crescita nella mia vita? Come sono avvenuti i progressi spirituali da quando mi sono convertito a Cristo fino ad oggi? Se tu fai questa domanda a qualsiasi cristiano che è alla fine della sua corsa, beh, sentirai le stesse cose. Tre cose. Potremmo sintetizzare. Ce ne sono tante, ma la grazia di Dio, Dio ci ha portato avanti, la parola di Dio, che continuiamo a conoscere e a ubbidire, e la comunione con Dio, la comunione con i fratelli. Non è forse per la grazia di Dio che siamo qui? Non è forse per la potenza della parola di Dio alla quale abbiamo creduto e ubbidito che abbiamo visto le nostre vite trasformarsi? Non è forse in ginocchio che siamo diventati più grandi? Io voglio incoraggiarvi questa mattina, piuttosto che cercare cose nuove, sarà bene tornare alle basi della nostra fede. Le stesse basi che i nostri padri spirituali ci hanno insegnato, le stesse che ci stanno ancora insegnando, le sole che ci hanno permesso di arrivare fin qui facendo progressi. Torniamo veramente alla parola di Dio. Torniamo veramente alla comunione con il Signore. Torniamo veramente a cercarlo in preghiera, costi quello che costi. E poi alziamoci e proseguiamo nella corsa in avanti, non indietro, in avanti. E vedremo una cosa che ci sorprenderà, che per la grazia di Dio stiamo facendo dei progressi. Vorrei chiudere con una storia che conosco da molti anni e mi ha toccato, che vuole essere un grande incoraggiamento a continuare a correre la nostra corsa cristiana. Durante le Olimpiadi di Londra del 1908 passò alla ribalta un italiano, Dorando Pietri. Non so se conoscete la storia di questo uomo. Prima di allora era quasi sconosciuto, era un garzone che lavorava in una pasticceria e aveva una passione, la corsa. Era bassino, 1,59, molto leggero, e la prima volta che si fece notare per la corsa dalla stampa fu quando nel 1904 si tenne una gara nella sua città e lui non era iscritto alla gara, uscendo dalla pasticceria, ha visto questa gara partire e vestito da pasticcere ha corso a fianco al corridore ed è arrivato insieme al traguardo. E così tutti si sono stupiti di chi fosse questo uomo che correva come un corridore, pur non essendolo, e alcuni allenatori lo hanno preso, lo hanno allenato, l'hanno trasformato da un pasticcere con la passione per la corsa a un vero corridore professionista. E lui cominciò a correre, arrivarono i primi successi, ma aveva una gara davanti che lo attendeva. Questo era il suo chiodo fisso, le Olimpiadi di Londra del 1908, la Maratona di Londra. Si era allenato ed era nei tempi il più veloce per correre 40 chilometri, infatti fino ad allora la maratona era stata corsa per 40 chilometri, ma poi a Londra nel 1908 per la prima volta hanno allungato il chilometraggio della maratona da 40 chilometri a 42 chilometri 195 metri. Alla partenza, davanti al castello di Windsor, c'erano 56 atleti, la giornata era più calda del solito e così alle 14.33 la principessa del Galles in persona diede il via alla maratona. Partirono, un terzetto di inglesi andò subito al comando, ma Dorando Pietri aveva studiato la strategia, non avrebbe corso subito forte, avrebbe atteso metà gara, e a metà gara avrebbe cominciato ad accelerare. E così successe, a metà gara cominciò ad accelerare e recuperò. E al 32esimo chilometro era già secondo, soli 4 minuti dal primo. E poi venne informato durante la corsa che il primo andò in crisi e così lui aumentò ancora il suo ritmo per recuperare il distacco e al 39esimo chilometro raggiunse il battistrada e lo superò. C'erano solo 3 chilometri da lì al traguardo, al premio. E poi diventarono 2. E a 2 chilometri dal traguardo, incredibilmente, Dorando Pietri cominciò a perdere lucidità. Entrò allo stadio ma sbagliò strada, non trovava la strada per entrare allo stadio, così la polizia e i giudici lo fecero tornare indietro nel percorso per fargli fare quello giusto e entrare allo stadio. E a quel punto, una volta entrato allo stadio, davanti a 75.000 spettatori, cadde per terra, senza forze. Si rialzò, ma era stremato. Soli 200 metri dal traguardo, 75.000 spettatori facevano il tifo per lui e lo vedevano che continuava a cascare. 10 minuti per percorrere gli ultimi 350 metri. Negli ultimi 200 metri cadde 4 altre volte. E alla fine, con l'aiuto dei soccorritori, dei medici, lui tagliò il traguardo per primo. Vinse, ma fu squalificato, perché venne aiutato negli ultimi 200 metri da queste persone, e quando passò il traguardo lui cadde al suolo, quasi morto. E tutti nello stadio avevano un animo per lui, erano preoccupatissimi per lui, e rimbombava questa frase: ma adorando pietri è morto correndo? E poi, piano piano, arrivarono le cure, lui si alzò, ma perse le Olimpiadi. E questo toccò il cuore non soltanto degli spettatori, ma anche della regina, la quale più tardi scese in pista e premiò con una coppa d'argento, non con la medaglia delle Olimpiadi, ma premiò Dorando Pietri. Anche lui al traguardo trovò il suo premio che la regina gli consegnò. Mi rivolgo a voi, corridori cristiani. La vita cristiana è una corsa. Siano il nostro zelo, il nostro sentimento maturo, la nostra santificazione a commuovere, a essere di grande incoraggiamento gli altri intorno a noi che stanno correndo la gara insieme a noi. Se mai qualcosa dovrà echeggiare della nostra vita, allora siano quelle meravigliose parole: lui, lei morì correndo. Il nostro prezioso Salvatore, Signore Gesù Cristo in persona, ci attende al traguardo per consegnarci il premio. Fino ad allora ci dice, ci incoraggia: corri. Caro Padre, voglio pregarti ringraziandoti con tutto il mio cuore per questo incoraggiamento che troviamo in Filippesi capitolo 3. Signore, chiediamo a te l'aiuto, le forze, chiediamo a te la maturità che non abbiamo per correre come tu vuoi, per proseguire il cammino, per stenderci in avanti. Voglio pregarti per coloro che sono abbattuti per il loro passato e di rialzarli. Voglio pregarti per coloro che sono attaccati al loro passato peccaminoso di sganciarsi una volta per tutte. Signore, voglio pregarti per tutti noi, di darci le forze che non abbiamo per essere ubbidienti a te, sapendo che le tue promesse stanno davanti a noi e tu ci accompagnerai in questo cammino di santificazione. Nel nome di Gesù. Amen.